Ciao e benvenuto in studio. Io sono Andrea Venturelli, l'host di questo podcast. Prima di iniziare, ti ricordo che se vuoi approfondire il legame che c'è fra tecnologia e creatività, ho creato una newsletter settimanale sul mondo degli NFT, i non-fungible token, un nuovo settore a metà fra arte e business, criptovalute e tecnologia. Quindi se sei un content creator o lavori tutti i giorni con la creatività e vuoi scoprire come gli NFT possono aiutarti ad essere un first mover nel tuo settore, iscriviti gratuitamente a Decrypto, la newsletter che decripta le cripto, al link andreaventurelli.com. E ora, buon ascolto.
C'era una citazione che io faccio spesso del filosofo matematico libanese Taleb, che dice: ci sono tre grosse dipendenze. La prima è quella dell'eroina, la seconda è i carboidrati, la terza è lo stipendio mensile. Quindi l'innovazione non è qualcosa di possibile, è qualcosa di necessario. Quando qualcosa è necessario, alla fine, anche se ti sembra impossibile, diventa possibile, perché lo devi fare, perché non hai alternative.
Benvenuti in un nuovo episodio di Studio, il podcast che parla di innovazione, creatività e tecnologia. Ogni settimana, insieme a me, ci sono artisti, imprenditori e visionari che mi raccontano la loro storia e il segreto del loro successo. Ciao Jacopo.
Ciao Andrea, come stai?
Io sto abbastanza bene, dai, diciamo di salute sto bene. Tu invece?
Io benissimo, sì, sono, vabbè, anche per me è un periodo complesso, come penso per chiunque in questo periodo, però è un periodo molto, è un periodo unico e molto stimolante perché ti stimola a fare le cose in maniera differente, quindi io sono sempre molto, sono sempre entusiasta di periodi come questo.
La narrazione all'inizio era un po' nata, prendiamo questo periodo per fare tutte le cose che non riusciamo a fare solitamente. Io mi sto trovando veramente in difficoltà, per esempio, a creare, e sto notando che questa cosa risuona anche in altre persone creative. Tutto il settore creativo non è così in grado di produrre in questo momento. Non so se anche per te è così, hai tante idee, però poi effettivamente fai fatica a farle.
Beh, io sono creativo in parte, però comunque io da questi periodi invece traggo un'ispirazione grandissima perché io penso che l'essenza della creatività siano i limiti. Se noi non avessimo limiti, se non avessimo restrizioni o problemi da risolvere, la creatività sarebbe inutile, nel senso che fai le cose che fai come sono sempre state fatte. Invece, secondo me, proprio in momenti come questi dove l'innovazione e la creatività viene fuori. Magari può venire fuori all'inizio in teoria, per cui tu dici adesso magari non riesco a fare tutto quello che vorrei fare dalla A alla Z, però lo stimolo e l'idea per farlo in maniera differente, per farlo in maniera più innovativa o creativa, arriva perché deve arrivare, non è una possibilità. C'era una bellissima frase di Pascal che diceva che la maggior parte dei problemi del mondo sono dettati dal fatto che l'uomo, le persone, non riescono a stare sedute in una stanza per mezz'ora da sole con i propri pensieri, no? Perché viviamo in un'epoca dove dobbiamo avere necessariamente sempre nuovi stimoli. Dall'altra parte, però, le idee più geniali, secondo me, arrivano in questo momento. E quindi io sto prendendo occasione di questo periodo per farmi delle domande, più che cercare in maniera spasmodica delle risposte, dire oddio, quando finirà, chi è il colpevole, cosa è successo? E quello arriverà, però in questo momento, secondo me, è il momento di farsi delle giuste domande.
Per chi non ti conosce, tu sei già stato ospite mio di studio e quindi abbiamo già registrato una puntata nel lontano 2018 che ormai sembra passata cioè sembra un'altra vita, sembra un'altra era
Epoca
praticamente.
differente,
Sì.
sì.
E per chi non ti conosce, una tua piccola presentazione, chi sei, di cosa ti occupi, oggi parleremo di inventarsi il lavoro, della situazione attuale, quindi come mai ti occupi di questi temi?
Avevo 38 anni, però ho iniziato a lavorare molto, molto presto, a 18 anni, l'imprenditore a tempo pieno, per cui non avevo tempo per pensare a null'altro se non come cercare di portare avanti le mie imprese in modo tale che innovassero oppure banalmente non fallissero. Poi in un periodo particolare della mia vita mi sono dedicato anche allo studio, ho fatto un MBA e che mi ha dato la possibilità di conoscere anche a livello teorico, concettuale, accademico, quello che io avevo sempre esplorato come imprenditore, quindi la creatività, l'imprenditoria, l'innovazione. E da allora ho iniziato a scrivere libri, l'ultimo appunto è Inventati il lavoro. Scrivere libri su questi temi più o meno più divulgativi o più accademici, a insegnare in diverse università, come per esempio la Bocconi, dove ormai insegno da 4 anni, e a scrivere di questi temi, tra cui per esempio la mia newsletter che condivido ogni venerdì, si trova su jacopoperfetti.com/newsletter, dove ogni settimana condivido dei pensieri su un tema che a me sta molto a cuore, che è quello dell'innovazione. Che non è tanto in termini tecnologici, cioè sì, la parte tecnologica è importante per carità, però è un mezzo. A me quello che il tema dei miei ragionamenti, delle mie riflessioni è più sull'innovazione di pensiero, cioè come pensare in maniera innovativa, da cui anche quelle riflessioni che ti dicevo prima sulle restrizioni. Perché dal mio punto di vista l'innovazione non è una questione di tecnologia, di mezzo, ma è una questione di pensiero, di come pensi, perché se tu pensi in maniera non innovativa, puoi avere anche la tecnologia più innovativa al mondo, ma continui a fare le stesse cose nello stesso modo. Se invece tu hai un pensiero innovativo, cioè sei in grado di pensare in maniera innovativa, anche con uno strumento semplice, sei in grado di innovare, anzi, soprattutto con uno strumento semplice. Io per alcuni anni ho lavorato nel mondo dell'arte e secondo me il vero artista, che considero una delle menti più creative tra le tante professioni che si possono fare, era colui che era un artista tanto con un pennarello quanto con un budget da $1 milione per fare un'opera. Però la creatività stava proprio nel come utilizzava quello strumento.
Io sono un fan anch'io della creatività low budget. Tra l'altro vorrei aprire anche una piccola parentesi, cioè questo abbassamento, questo appiattimento ha reso sullo stesso piano YouTuber, streamer, chi fa telegiornali, chi fa programmi televisivi. Questa situazione ha allineato tutti quanti e siamo tutti praticamente dalla nostra camera, dal nostro ufficio in casa, dal nostro salotto a fare dirette, a fare contenuti e qua. Quello che emerge è la persona che riesce poi ad andare avanti, è la persona che riesce in modo creativo a fare qualcosa di diverso, di innovativo. Situazione del lavoro attuale, siccome parlavi di innovazione, tu come la vedi la situazione da qui ad un anno?
Io penso che dal 2000 ad oggi, e adesso sarà ancora più così, la stabilità, diciamo, è un lusso che non possiamo più permetterci, nel senso che non esiste più, esisterà sempre meno, e quindi dobbiamo allenare la nostra mente, indipendentemente dall'età che abbiamo, ad essere estremamente flessibile. Quindi sostanzialmente dobbiamo allenarci ad essere, allenare il nostro, una volta ho letto questo termine bellissimo, il nostro quoziente di adattabilità. Cioè, il quoziente di intelligenza è
Bello.
importante, e il quoziente di adattabilità adesso è ancora più importante. Cioè, o hai un alto quoziente di adattabilità adesso, oppure non riesci ad evolverti. E se non riesci ad evolverti, è possibile che nel giro di pochi anni tu sia fuori dal mercato del lavoro. Quindi per concludere, se la stabilità non possiamo più permettercela, un altro grosso lusso che non possiamo più permetterci è il pessimismo, cioè non possiamo più dire non so cosa succederà, speriamo che vada bene, andrà tutto bene. Sì, andrà tutto bene solo se noi in primis lo faremo andare bene. Quindi in questo momento è il momento di rimboccarsi le maniche, ripensare il nostro modello di business, indipendentemente che siamo professionisti, liberi professionisti, grandi imprenditori, e andare avanti, cercare di innovare ed evolverci con l'evoluzione del mercato.
Tu quindi vedi inventarsi il lavoro ancora come l'unica soluzione?
Sì, inventarsi il lavoro inteso come. Allora, il libro che io ho scritto, Inventati il lavoro, è un libro principalmente che parla di imprenditoria, microimprenditoria. Adesso inventarsi il lavoro è un tema che riguarda tutti, sia i dipendenti che i liberi professionisti che gli imprenditori. Inventarsi il lavoro vuol dire sostanzialmente reinventarsi la vita di continuo. E questa, ripeto, è una cosa che può spaventare, ma è dall'altra parte una cosa enormemente stimolante. C'era una citazione che io faccio spesso del filosofo, matematico, libanese, Taleb, che dice: ci sono tre grosse dipendenze. La prima è quella all'eroina, la seconda ai carboidrati, la terza lo stipendio mensile. Ed è vero, nel senso che se tu hai lo stipendio mensile, inevitabilmente tendi a non innovare, perché sei sicuro che a fine mese lo stipendio ti arriverà.
Sì.
Adesso invece, se non hai questa certezza, scopri delle capacità, un talento e del valore che non pensavi di avere, perché sei messo all'angolo e quindi l'innovazione non è qualcosa di possibile, è qualcosa di necessario. Quando qualcosa è necessario, alla fine, anche se ti sembra impossibile, diventa possibile, perché lo devi fare, perché non hai alternative.
Sì, in questo momento è proprio indispensabile. Tra l'altro hai citato Taleb e in questo periodo secondo me è utilissimo da rileggere Antifragile e fa secondo me riflettere su come la nostra società, anziché essere antifragile, è proprio molto fragile perché non può permettersi di stare ferma per un mese, 2 mesi. Se pensiamo che la maggior parte delle imprese dopo 3 mesi va a gambe all'aria, 3 mesi quanti sono all'interno di cicli naturali? Quanto sono 3 mesi? Sono pochissimi e quindi ci fa riflettere molto sulla nostra fragilità. Un'altra cosa che volevo chiederti, come fai a rimanere innovativo? Adesso tu hai 40 anni, giusto? Non voglio invecchiarti più del dovuto, hai 40.
38, dai.
Tre, cazzo, ho sbagliato.
Lasciami ancora questi 2 anni prima di
Ho
entrare.
sbagliato, scusami, Jacopo.
No,
38
figurati.
anni, comunque rientri nell'esempio che ti sto per fare, perché si dice che tutta la tecnologia con cui tu nasci la trovi naturale. La tecnologia che arriva fino ai tuoi 35 anni, quindi tutte le nuove scoperte, tutte le nuove tecnologie che ci mettiamo in casa e che usiamo per il lavoro, sono comunque considerate utili alla tua vita. Tutta la tecnologia invece che viene creata dopo i tuoi 35 anni è una cosa disumana, è una cosa che toglie umanità. E io ho paura di cascare in questo tranello. Tu com'è che fai?
Ma allora, innanzitutto non ti devi preoccupare perché c'hai davanti ancora diversi anni e soprattutto per come stanno andando gli anni, io spero che la gente smetta di fare così tante previsioni. Invece per tornare alla tua domanda, io penso che la tecnologia sia qualcosa con cui dobbiamo per forza confrontarci, però la dobbiamo vedere, secondo me l'unico modo per bypassare questo blocco dei 35 anni è vedere la tecnologia come un mezzo e non come un fine. Se io penso a quello e vederla in maniera critica, cioè se la tecnologia, come in questo caso Zoom, mi permette di fare qualcosa in più, mi permette di fare cose che non potevo farle, mi permette di aumentare la produttività, lo utilizzo e sono anche curioso ed entusiasta nell'utilizzarlo. Però non, la differenza rispetto a come la utilizzavo quando avevo 20 anni è proprio questo, cioè il senso critico, è il dire. Qual è il fine per cui io sto usando questa tecnologia? Se la sto usando solo perché per il sé non ha senso. Il segreto per evitare il dramma dei 35 anni che riguarda la tecnologia, ma riguarda un po' tutto, nel senso che io l'ho vissuto intorno ai 30 anni, il cambio di prospettiva nei confronti della vita, magari cala un po' l'entusiasmo con cui fai le cose e questo secondo me non va bene per quello che dicevamo prima, cioè se devi continuare a reinventarti, l'entusiasmo è una energia necessaria, è quello di continuare, e questo io sono padre di 2 figli, essere padre di 2 figli aiuta a rimanere un po' bambino, a riuscire a vedere ogni nuovo lavoro che fai con l'entusiasmo con cui iniziavi un nuovo gioco, una nuova avventura quando eri bambino. Io nel libro questa categoria la chiamo Absolute Beginners, cioè che è una canzone di David Bowie, cioè è fondamentale che tutta la tua vita, la nostra vita, noi rimaniamo Absolute Beginners, cioè persone così, con così tanto entusiasmo che ci vediamo come l'inizio di qualcosa, non come la fine. Invece, purtroppo, dalla fine del Novecento ad oggi, la tendenza è un po' più quella di guardare verso il passato, dire noi siamo la fine. Quindi questo senso di nostalgia, di si stava meglio una volta, tutti questo populismo che di fatto ti promette di tornare alla lira, di tornare di togliere l'Unione Europea, di tornare indietro. Secondo me non fa bene, soprattutto in un momento come questo, dove la domanda grossa è: si tornerà alla normalità? No, nel senso chi se ne frega però a un certo punto della normalità. Quello che mi importa veramente è qual è il nuovo inizio? Tra poco, per esempio, il 25 aprile, secondo me è una data molto importante perché che non dobbiamo scordarci neanche in questo momento, perché il 25 aprile, per esempio, è una data che ci ricorda che le cose cambiano, si rinasce, e ci saranno cose che saranno più belle, cose che saranno più brutte, ma chi se ne frega, saranno nuove e l'entusiasmo che hai nell'affrontarle determinerà il fatto che saranno positive o negative.
Dopo tutto questo periodo di digitalizzazione e quando tutto questo sarà parzialmente rientrato come emergenza, tu vedi il digitale ancora molto forte oppure vedi comunque una voglia anche di umanità? Perché il digitale è bellissimo, incontrarsi su Zoom, ci permette di fare una cosa che 10 anni fa non potevamo fare, però lo sai anche tu cosa significa andare a pranzo con una persona, parlare di alcuni temi, incontrarsi fisicamente. Questa cosa rimarrà oppure sarà sempre minore proprio per via di ulteriori rischi pandemici o altre emergenze che ci saranno in futuro?
Allora, ripeto, come fare previsioni in questo momento è veramente difficile. Ti dico una mia impressione unita a una mia speranza. Innanzitutto, quello che ho notato, purtroppo non ho trovato neanche un grafico su questo, ma sarebbe un grafico molto semplice, quindi potrei anche disegnarlo io con una penna. Però quello che ho notato e che mi fa riflettere e sorridere è che c'è un rapporto inversamente proporzionale fra social media e vita sociale. Adesso che la vita sociale è calata drasticamente, con la distanza sociale, la quarantena, i social media sono schizzati alle stelle. E quindi questo, secondo me, mette in luce il fatto che l'individuo, più un individuo è solo, più ha bisogno dei social media. E questo, secondo me, è un trend che spero si diffonda molto, perché almeno si capisce come mai avere 5.000 friends non è come avere due amici. E
Sì,
questa è una
è
battaglia su cui io mi scontro sempre e che porto avanti, nel senso che io sono un fan dell'amicizia vera in questo caso o della qualità rispetto alla quantità. Detto questo, però, quello che secondo me succederà in ambito più ampio sul tema della digitalizzazione è questo, cioè si andrà verso una polarizzazione. Le persone spero che da questa esperienza capiscano che quello che è fondamentale lo si deve fare, lo si deve fare bene, lo si deve fare di persona. Quindi un pranzo con un mio amico con cui che ho voglia di vedere, che lo faccio volentieri. Una riunione che è strategica, la faccio volentieri, la faccio di persona. 100 riunioni, che sono il 99% inutili, il più delle
Sì.
volte, le faccio via Zoom. E questa è una tendenza, secondo me, interessantissima, che abbraccia qualsiasi settore. Uno dei dati che sto osservando di più è il business della musica, non perché ci voglia entrare assolutamente, ma perché è interessante, cioè dove questa polarizzazione, secondo me, è già in atto. Se io voglio prendermi l'album dei Pink Floyd, perché sono un fan dei Pink Floyd, lo prendo in vinile, quindi torno proprio alle origini. Se invece voglio ascoltarmi una canzone perché tanto so che tra 2 giorni me la dimenticherò, lo ascolto su Spotify. Quindi c'è una divergenza, una polarizzazione radicale, per cui secondo me le persone sceglieranno in questi termini, cioè se devo investire qualcosa voglio investire sulla mega esperienza, se invece non è la mega esperienza allora tanto vale il digitale, tant'è che adesso tutto quello che è in mezzo sta un po' scomparendo. Per tornare alla musica, io adesso, cioè, ho visto un grafico che faceva vedere come le vendite dei vinili stanno aumentando, quelle degli MP3, dei CD, eccetera, eccetera, stanno diminuendo e ovviamente lo streaming sta aumentando. Quindi sono due poli che stanno andando in due direzioni differenti. Quindi io penso che questo esperimento di vita 2.0 ci porterà a questo. Dopodiché, io spero vivamente che potremo tornare a stringerci la mano, abbracciarci, anzi lo penso, anche perché sarebbe inumano togliere all'essere umano, che è un essere sociale, la possibilità di essere tale. Quindi sicuramente si tornerà a fare quello, però con la consapevolezza che si può fare in maniera anche differente.
In questo scenario, come vedi il futuro del lavoro? So che è difficile fare previsioni, l'hai appena detto, in ottica appunto di innovazione e di creatività, quindi principalmente le persone che seguono questo podcast, questo canale. Come vedi quindi il futuro, almeno nei prossimi mesi, quello che si sta delineando adesso e che poi traccerà, secondo me, metterà le radici almeno per la prossima decade?
Certo.
Come lo vedi?
Ma allora, superato quel momento di difficoltà a cui facevo riferimento prima e dove secondo me bisogna tirare un po' i remi in barca e pensare nel breve a come riuscire a uscire dalla tormenta, diciamo. Superato questo, secondo me, per chi è creativo, si apre un futuro molto interessante. Lasciando stare nello specifico la situazione di emergenza che stiamo vivendo, che è come se avessi offuscato tutte le altre emergenze, ci sono altre emergenze che io trovo anche più rilevanti per chi fa questo lavoro, per chi lavora nell'ambito per i freelance, per le partite IVA, per i lavoratori in generale, che è per esempio l'automatizzazione del lavoro. cioè il fatto che un domani verranno fatti, alcuni lavori verranno fatti da robot. Si pensa, ci sono diverse ricerche, ce n'è una molto famosa e molto interessante che ipotizza un 47% dei lavori che verrà automatizzato e non c'è solo la cassiera del supermercato, e dico la cassiera del supermercato unicamente perché già adesso quando vai al supermercato ci sono le casse automatiche. Però dall'altra parte, quali sono i lavori più difficili da automatizzare? Quelli proprio dove la creatività ha una valenza molto forte. Quindi, come dicevi anche tu prima all'inizio, adesso il mezzo tecnologico fa veramente poco la differenza. Quindi puntare sulla tecnologia, secondo me, adesso è sbagliato. Puntare sulla tecnologia intendo diventare il più bravo a utilizzare Zoom.
Sì,
Puntare
diventare un
invece su
tecnico.
diventare un tecnico, perché è verosimile che un domani quel tecnicismo lo sappia fare anche un computer. Invece, cogliere l'occasione in questo momento per puntare sulla propria creatività e quindi dire in cosa io sono veramente bravo e in cosa posso fare in maniera differente dagli altri, anche da una macchina, ecco, questa è la strada che io prenderei. Per cui lavorare, per esempio, sui contenuti, imparare a scrivere bene, imparare a creare, che sono purtroppo tutte cose che a scuola non ti insegnano. Quindi è qualcosa che dobbiamo imparare da noi e abbiamo secondo me poco tempo per farlo, perché a parte questa emergenza, che secondo me tra l'altro è anche un buon allenamento, nel senso che da qui in avanti dovremmo allenarci a avere emergenze continue, perché penso al cambiamento climatico, penso alle rivoluzioni legate all'intelligenza artificiale, cioè ci stiamo preparando come è sempre stato nella storia, nel senso, e ci sta andando bene, perché nel secolo passato queste rivoluzioni hanno portato a 2 guerre mondiali, quindi tutto sommato se a noi ci porta qualche quarantena di tanto in tanto,
Sì, infatti
va già.
c'era un bell'articolo di rivista Studio che diceva La rivoluzione in pigiama.
Esatto, sì, va bene così, cioè io preferisco stare in pigiama che con il mitra addosso, oppure se penso andando dietro 200 anni, l'inizio dell'Ottocento, quindi rivoluzione industriale, quindi le situazioni precarie, drammatiche che stavamo vivendo, e così ogni inizio di secolo, per cui dal nostro punto di vista dal mio punto di vista ci va anche molto, molto bene.
Mi fa molto pensare ciò che hai appena detto perché mi ricordo quando scelsi almeno il mio percorso di studi e quindi poi da lì più o meno si delinea un po' quali sono le tue attitudini, quali sarà poi dopo la tua vita. Quando spesso dici alle persone che scegli un percorso creativo, un percorso artistico, ti guardano come per dire: ma c'è lavoro? Mi fa sorridere pensare che il futuro del lavoro sia poi la creatività, che è l'unica cosa che almeno intanto non è sostituibile. Sempre a proposito di lavoro e di domande, che ne parlavamo all'inizio, porsi delle domande e non cercare delle risposte. Una delle domande che io mi faccio di più e mi facevo anche prima della quarantena, sinceramente, era quanto è utile il mio lavoro? Cioè, il mio lavoro salva delle vite? No, non sono un medico. Allora è meno importante di altri? Questa è una domanda che io mi sono sempre fatto e che sinceramente mi ha sempre messo abbastanza in crisi, no? Sto dando qualcosa al pianeta, agli esseri umani, cioè c'è un motivo per cui io sono qui o semplicemente serve per mettermi qualche spicciolo in tasca e vivere la mia vita dignitosamente? Cioè è un cambio di mentalità. Soddisfo semplicemente il mio ego, la mia creatività e quindi provo soddisfazione da quello, oppure la soddisfazione viene da aiutare la collettività? Tu questa domanda te la poni, te la sei posta? Cioè, a me è una
Sì,
domanda che mi sta molto a cuore e che faccio fatica a trovare una risposta. Ti dico l'ultima cosa, poi ti lascio rispondere. Parlavo con un mio amico che lui lavora nel settore primario e quindi lui non sta vivendo alcuna crisi, no? Anzi, il lavoro è di più e fa fatica a trovare le persone perché in questo momento non ci sono braccianti. E io invidiavo, no, la sua situazione. Lui mi ha detto: però tu fai intrattenimento, cioè comunque lavori nel mondo dell'intrattenimento. Se non ci fosse l'intrattenimento, che può essere gaming, può essere film, serie televisive, possono essere delle mostre online, ok, fotografiche o artistiche. Se non ci fosse quello, cioè la gente impazzisce. Quindi anche quello è considerato primario. Tu cosa ne pensi?
Tocchi un nervo abbastanza scoperto, nel senso che è molto ampio, che tocca anche la filosofia e l'esistenza stessa. Quindi, innanzitutto, sì, questa domanda io me la faccio di continuo. Quindi è una domanda giusta che secondo me, tra l'altro, non si fanno tutti, nel senso che molte persone giustamente lavorano, nel senso che dicono io qualcosa devo fare, un po' perché sennò impazzisco, un po' perché a fine mese appunto devo portarmi a casa dei soldi. Però io penso che ognuno di noi abbia un dovere etico, cioè se sa fare qualcosa bene, lo deve saper fare, lo deve fare per la collettività. Che questo sia raccontare storie con il microfono davanti, che questo sia farsi venire idee per innovare il modo in cui si fanno le cose, qualsiasi cosa, se lo sai far bene, è come se tu avessi un talento che non puoi sprecare, perché non lo puoi sprecare perché quel talento migliora l'ambiente che ti circonda. Quindi io pe e penso che questo valga per qualsiasi lavoro. In questo momento che stiamo vivendo molto particolare è un momento di potatura, diciamo così, come tutte le crisi, cioè un momento che mette subito in luce se quello che stai facendo è essenziale o non è essenziale. E se tu rientri in questa seconda categoria, secondo me è l'occasione giusta per capire come il mio lavoro potrebbe essere essenziale, che non vuol dire cambiare lavoro, ma vuol dire semplicemente rimapparlo, dire io so raccontare storie, so utilizzare la tecnologia, so utilizzare, e in base a questo io posso dire in un momento di estrema essenzialità, come può essere questo, cosa potrei fare per la collettività? E sono sicuro che quel qualcosa viene fuori in questi momenti ed è uno dei motivi per cui trovo questi momenti molto belli. Ti dico questo: io sono un fan delle etimologie delle parole, viene fuori il mio passato dal liceo classico, no? E una delle mie parole preferite, che avevo citato anche nel podcast passato, era quella di crisi, no? Che viene appunto da crino, vuol dire tagliare, cambiamento, eccetera, eccetera. C'è un'altra parola bellissima che ti riporto oggi, che è quella di apocalisse, che ovviamente oggi non stiamo vivendo un'apocalisse, però diciamo che negli ultimi 15 anni penso che stiamo vivendo la cosa più simile a questo concetto. E la parola apocalisse ha un'etimologia forse ancora più bella di quella di crisi, perché apocalisse viene anche lei dal greco antico e vuol dire svelare. Ed effettivamente l'apocalisse, come la crisi o come questi momenti che viviamo e che vivremo sempre di più, sono momenti che svelano le cose. Quindi se tu eri un fanfarone, un ciarlatano, in questo momento, dopo 2 giorni, ti viene fuori il fatto che tu eri un fanfarone, un ciarlatano. E questo, secondo me, farà un'enorme pulizia dal punto di vista professionale, perché molte persone che semplicemente cavalcavano un'onda di positività perché tutto va bene, quindi si può dire quello che si vuole, io sono un esperto di questo, io sono un esperto di quest'altro. In questo momento, secondo me, è la prova del 9, cioè sei un fanfarone oppure sei una persona seria. Se sei una persona seria, indipendentemente che tu faccia un lavoro oppure un altro, darai un contributo rilevante alla tua collettività.
Tu pensi che dopo questo periodo si ricomincerà a fare le cose in modo diverso e quindi in modo più etico, in modo più consapevole da tutti i punti di vista, dal punto di vista come abbiamo toccato della privacy, dell'ambiente, del cambiamento climatico, oppure si ricomincerà ancora più di corsa, ancora più di fretta, perché abbiamo perso tanto tempo, perché ci sono tante perdite, perché ci sarà inevitabilmente, non voglio fare il disfattista, però una crisi economica. E quindi dovremmo rimboccarci le maniche il doppio, lavorare di più. Gli italiani, vedevo in un grafico, visto che so che tu sei un fan dei grafici, anch'io abbastanza sono un fan dei grafici, ne guardavo uno in cui diceva che gli italiani sono il primo paese, in Occidente, dopo i paesi asiatici, a rispondere a telefonate di lavoro, email, in orari non di lavoro. Quindi nel weekend, durante la notte o al mattino super presto, quando si fa colazione, quando, appena ci si sveglia. Pensi che sarà ancora...
Drammatico questo.
Sì, dramma. Sarà ancora di più così perché dovremmo correre, oppure si ricomincerà tutto in modo più consapevole?
Ti dico cosa penso e ti dico cosa spero, e purtroppo non sono due cose uguali. Allora, quello che penso è che sì, sarà proprio così, cioè si tornerà a correre, tutto quello che avevamo minimamente guadagnato in termini di etica del lavoro e di rispetto dell'ambiente sul lavoro verrà meno perché l'emergenza è ristabilire l'economia, salvare i posti di lavoro, eccetera, eccetera. E questo, se questo accade, per me sarà un enorme dispiacere, nel senso che abbiamo avuto veramente la possibilità di fare un gigantesco esperimento a livello globale di come si può vivere in maniera differente e sostanzialmente lo sprechiamo. Quello che invece spero, ma che spero che accada, spero che magari la gente si renda conto di quello che è successo e quindi lo utilizzi come sprone per fare le cose in maniera differente, è che ci si sia resi conto di una cosa semplicissima di cui io mi sono reso conto e mi ha cambiato la vita nella sua banalità, nella sua semplicità, che è che tutto quello che facciamo come individui ha delle conseguenze. Ha delle conseguenze sulle altre persone, ma ha delle conseguenze anche sull'ambiente. Per cui questa cosa qua ci ha messo di fronte, per esempio, alla consapevolezza che il nostro lavoro, la nostra attività produce un impatto negativo sull'ambiente e fa molti più morti, tra l'altro, di quelli che sta facendo adesso il coronavirus. Quindi io spero fortemente che le persone abbiano la capacità di rivedere il loro modo di lavorare e dare, per esempio, anche il giusto peso al lavoro. Quel dato che tu citavi, che io ho visto spesso e di cui mi rammarico in qualità di italiano, io ho molti amici che vivono all'estero e lavorano all'estero e mi parlano di settimane lavorative che finiscono alle 5 e dopo le 5 nessuno ti chiama perché tu non stai lavorando. Questo è un modo di lavorare che secondo me non solo fa meglio a noi, ma fa meglio anche al lavoro. Però prevede una cosa fondamentale, una cosa che in questo periodo noi stiamo necessariamente imparando, cioè ad essere organizzati. Che gli italiani su questi, secondo me, hanno una grossissima lacuna. Tant'è che i lavori vengono fatti tutti all'ultimo minuto, quindi alle 10 di sera sei ancora lì che lavori, ma il mattino dopo entri al lavoro alle 11 e i flussi di lavoro sono sempre incasinati. In questo momento, invece, devi essere molto più organizzato, perché se hai una riunione su Skype, la devi fare a quell'ora lì e non c'è bisogno che ci siano tutti, perché sennò non ha senso. Bisogna organizzare meglio il lavoro. Io spero, cioè io penso che se noi, soprattutto italiani, che abbiamo quei numeri che citavi prima, riuscissimo a organizzare il lavoro, riusciremmo ad aumentare moltissimo la nostra produttività e quindi lavorare meno, lavorare meglio e produrre di più.
Grazie mille Jacopo, spero che questa chiacchierata
Grazie a te.
sia stata utile a tante persone, sicuramente lo sarà e non vedo l'ora di vederti di persona. Speriamo
Sì, anch'io. Spero a Milano.
di
Sì,
vederci
proprio a
presto.
Milano.
Grazie mille Jacopo.
Volentieri. Grazie a te.
Ciao.
Ciao Andrea, buona giornata.